Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali, fermati a distanza, alzarono la voce dicendo: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non sono stati guariti tutti e 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio al in fuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
È un episodio di cui abbiamo letto tante volte, questo qua. Sembra che Gesù voglia rimarcare, no, l'ingratitudine di questi giudei che se ne sono tornati a casa guariti dalla lebbra senza ringraziare. Ma veramente non era necessario che ringraziassero. E Luca mette questo accento per costringerci ad entrare veramente dentro questa pagina della scrittura. Che cosa era accaduto? Gesù sta andando verso Gerusalemme, attraversa dalla Galilea, da Samaria e giunge a Gerusalemme. Sono le tre grandi regioni, no? Giudea, Samaria e Galilea. La Samaria era una regione in mezzo tra la Galilea, un terreno pagano, e la Giudea. La Giudea è la regione, diciamo così, dove c'è il Tempio, dove c'è Gerusalemme. Era la regione del territorio di Giuda, cioè dello stato del regno di Giuda, quando i due regni sono divisi tra il regno del nord e il regno del sud. Era il regno legato alla casa di Davide. Dunque è il regno che si riconosce un po' con tutte quelle ricorrenze del regno che sono nella predicazione di Gesù. Allora Gesù sta andando a Gerusalemme e trova questi 10 lebbrosi e li guarisce tutti e 10. Quando sente che alzano la voce verso di lui e dicono: Gesù Maestro, abbi pietà di noi, appena li vede, Gesù disse: alzatevi, andate a presentarvi ai sacerdoti. Che vuol dire andate a preservare i sacerdoti? Vuol dire andate a ringraziare i sacerdoti e a fare tutto quello che è scritto nel libro del Levitico per essere reintrodotti nella comunità. L'incontro con Gesù li reintroduce nella comunità. Che vuol dire? Vuol dire poter tornare al Tempio a fare i sacrifici, poter tornare a pregare, poter tornare a leggere la Torah, poter tornare a fare tutti quei precetti che sono contenuti dentro il libro della legge. Dunque, tornare al culto, tornare al rapporto, alla relazione con Dio, così come Dio l'ha pensata e l'ha regalata a Israele. E questi capiscono di essere guariti a queste parole e si recano tutti verso i sacerdoti per ringraziare, cioè per essere riammessi. C'è un problema: uno di loro non può essere riammesso dai sacerdoti, non ci sono sacerdoti che lo vogliano riammettere. Perché? Perché è un samaritano, fa parte di una regione, di una realtà che si era comportata da traditrice nei confronti di Israele. Nel momento in cui tutta l'intelligenza di Israele era stata deportata a Babilonia, questi samaritani si erano un po' sostituiti a quelli che avevano importanza nel regno e avevano costruito un loro culto, un loro tempio quasi, avevano preso per sé tutto quello che Dio aveva promesso a Israele, facendo così un atto molto grave. Si erano impadroniti di qualcosa senza il permesso di Dio, fuori dell'alleanza con Dio. Con che faccia questo samaritano poteva andare dai sacerdoti a Gerusalemme a farsi riammettere nella comunità? Quale comunità? Un samaritano non appartiene alla comunità di Israele, è reietto, è odiato da Israele. Chiaro? Adesso vediamo un po'. Guarda un po', forse non dentro la tua vita, ma guarda intorno a te. Quante persone tu sai che sono reiette e che non possono tornare ai sacerdoti perché sanno di non essere guarite? Quante persone si trovano in circostanze di irregolarità nei confronti della fede? Qualche volta forse lo sai anche tu, però siccome la tua irregolarità non è manifesta, non è palese, che succede? Non è palese, non è pubblica, allora può darsi pure che non si veda, ma tu sai che ci sono, lo sappiamo, ci sono molte persone che per vari motivi, soprattutto di ordine morale, non possono entrare nella comunità. Quando tutti chiediamo perdono al Signore, a chi lo concede Dio il perdono? A tutti lo concede. A tutti. Dov'è la difficoltà? Poter essere riammessi nella comunità oppure starci con qualche difficoltà. Bene. Questi fanno quello che sapevano. Tornano, vanno dai sacerdoti, sono riammessi e il discorso finisce là. Quello che non poteva tornare, due cose può fare. Può dire: non me ne importa niente delle irregolarità, io mi faccio la legge come dico io e continuo a fare quello che mi pare. Alcuni lo fanno, ritenendo che quello che fanno è giusto e non volendo sottoporsi e sottomettersi ad alcuna legge. Altri invece, timorosi di Dio, tornano da Gesù. Ringraziano di essere perdonati sapendo di essere stati guariti e si fidano della sua misericordia e si fidano di quello che Gesù ha il potere di fare nella loro vita. Voglio fare una domanda come l'ha fatta Gesù in un'altra circostanza: ma chi di queste due categorie è entrato veramente nel perdono del Cristo? Lo direbbe Gesù a Simone il fariseo quando la prostituta, vi ricordate, gli lava i piedi con i capelli, con le lacrime gli asciuga con i capelli, ricordate, no? Chi dei due ha più amato? Allora Gesù qua in questo caso si gira e dice: ma com'è? Nessuno di questi ha ritenuto di dover ringraziare se non questo samaritano, che non è chiamato a fare nessun culto e nessuna liturgia? Solo questo samaritano, come mai? Come mai gli altri non sono tornati? Gesù si starebbe stupendo di una cosa che gli altri non erano tenuti a fare, perché questo, per favore, chi sta facendo le foto la smetta, noi stiamo celebrando la messa, chiaro? Non è una passerella, capite, no? Quando questo samaritano ritorna, riconosce in Gesù non solo il taumaturgo, riconosce in Gesù il figlio di Dio, non uno che rimette, che guarisce dalla lepra solamente, ma uno che reintegra in una relazione con Dio. Dunque che cosa fa questo samaritano? Celebra una liturgia, celebra un culto. Io vi dico, ci sono molti che pensano di entrare in un culto, ma lo fanno abitudinariamente, come direbbe il pontefice, come ha detto, un po' a pappagallo. Lo fanno per abitudine, lo fanno perché si fa così. Uno parla e gli altri rispondono, entrando nell'Eucaristia e uscendone non trasformati. Guardate che paradosso. Il pane e il vino entrano nell'Eucaristia ed escono trasformati nel corpo e sangue di Cristo. Un cristiano entra nell'Eucaristia, un battezzato, e ne riesce pari pari come c'è entrato. Sì, qualche pensiero buono che si dimentica tuttavia nel tragitto da qua a casa. negato totalmente domani a lunedì dalle cose del lunedì e della settimana. Allora invece qual è l'atteggiamento del samaritano e qual è l'atteggiamento del credente? Quello di far entrare in un culto, in un ringraziamento attuale, che ha la capacità di rendere davanti agli uomini credibile la messianicità del Cristo. Io non faccio solo un rito a messa, vado, faccio la preghiera, faccio la comunione, poi per tutte le cose che si fanno a messa. No, io a messa vado a prendere il motivo per celebrare questo culto dentro la storia nella quale sono chiamato. Questo è il cristianesimo. Allora io riconosco a questo culto la presenza reale del Cristo, non solo nell'Eucaristia, ma anche in tutti i gesti di questo culto. Se so farlo qua, saprò farlo anche fuori di qua. E gli altri se ne accorgeranno. Allora, alla luce di queste cose che ho detto, se le avete intese bene, io vi rileggo il frontespizio di questa pagina di salvezza, quello che è scritto sul portone di questa, di questo ingresso nella famiglia di Dio, nella Chiesa. Tu l'hai ascoltato, però non te ne sei curato, perché sono parolette che si dicono. In realtà questa è una parola tratta dalla prima lettera di Pietro, era il versetto dell'Alleluia che diceva così, e lo diceva a te, lo diceva a voi, lo dice alla Chiesa, lo dice ora, lo dice per sempre e lo dice autenticamente. Non è un modo di dire. Peccato che uno se lo senta dire e non si senta riconosciuto. Brutto è quando uno ascolta queste parole e non vi si riconosce. Ma quando sarà chiamato per nome, saprà qual è il nome che porta, saprà che il nome col quale Cristo lo chiamerà corrisponde alla sua vocazione, alla sua missione. Cosa risponderà? Guardate cosa diceva intanto il versetto dell'Alleluia: voi siete la stirpe eletta. Fatele un esame di coscienza. Io penso di appartenere a una stirpe eletta. Eletta per cosa? Perché se Dio mi ha scelto, mica mi ha scelto perché ero meraviglioso, mi ha scelto per qualche cosa. Per cosa? Sarà l'ora di chiederselo, no? Che dici? Quanti anni hai? Più capelli bianchi hai o meno capelli hai, e più è necessario che tu te lo chieda per cosa sei stato scelto. Sacerdozio regale, come rispondi a questa? No, sacerdote no, lui è sacerdote, io non so, guarda quanti sacerdoti, io no. Un sacerdozio regale, dice Pietro, lo sta dicendo mica al collegio dei parroci, lo sta dicendo Pietro agli uomini di quella comunità: voi avete in forza del battesimo un sacerdozio comune che vi chiede di andare nella storia, di imporre le mani alla storia, non con le mani, non fate scemette inutili, di imporre le mani, cioè di chiamare lo spirito che scenda dentro la storia e la faccia diventare una storia, una storia di salvezza, una storia nuova, un vino nuovo, lo faccia diventare un vino del regno, una logica nuova, la faccia diventare un corpo dove Cristo continua a vivere, la storia, Siete una nazione santa, come Chiesa siete una nazione separata, cioè chiamata a fare delle cose, non a stare bene. E i cristiani che dicano ancora: ma come fate a dirlo? Ma come facciamo a dirlo, amici? Pure il Papa ce l'ha detto: lasciate perdere queste pecore da pettinare in sacrestia. La nostra vocazione non può finire dentro la nostra preghiera privata, non può esaurirsi dentro io e il santino che bacio la sera o la messa che faccio quando mi ricordo, non può finire dentro questi ambiti così, così asfittici nei quali noi abbiamo confinato la nostra relazione con Dio. Deve debordare. Dunque una nazione santa ha una vocazione, quale? Essere luce per le altre nazioni, essere un faro luminoso per tutti gli altri che non hanno, non dei giudici, no, quelli non so, quelli neanche, quelli nemmeno, non mi piacciono, qui c'è un'altra religione, quelli non credo. Io ti faccio un esempio chiaro chiaro, così ti ci ritrovi. Ecco, mio figlio si è messo a una che non crede, e adesso come facciamo? Ma perché tuo figlio crede? Lui andava a messa, faceva il battezzato quando faceva il chirichetto. Ma figlio mio, ma ancora il chirichetto? ancora se ricordi che tuo figlio che c'ha 40 anni faceva il chierichetto? Ma cos'è della sua fede? Dov'è la sua speranza? Dove brilla l'amore di Dio dentro la sua vita? Se ci fosse la sua amica miscredente, atea, non so cosa, o che ti è antipatica, dire la verità, tua nuora, lei, la compagna, magari, lei lo vedrebbe e vedendolo renderebbe gloria a Dio. Chiaro, no? Che la faccio troppo semplice, ma è così, amici. È proprio semplice. Se non fosse semplice, noi non predicheremmo Gesù Cristo nella Chiesa davanti a tutti. Noi parleremmo nelle facoltà teologiche e basta. Invece a volte mi sembra che proprio la... non detto. Dice, siccome sei una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, allora proclamate le grandezze di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre dove stavate alla sua ammirabile luce. E qua la domanda, io, ma con che faccia, ma come posso proclamare vuol dire mostrare, non proclamare non vuol dire a tutti forte il Signore, Dio ti ama, non è questo proclamare. Proclamare vuol dire mettere in evidenza con forza, con autenticità e concretezza che cos'è l'amore di Dio. E allora tu direi, come faccio io? E poi, padre, io sono un peccatore, sono una persona meschina. Allora siamo in buona compagnia, lo sono pure io, siamo tutti peccatori e tutti chiamati a mostrare il volto di Cristo. E se uno avesse di questi dubbi, di questi sospetti, potrebbe mettersi nei panni di questo samaritano che doveva vergognarsi davanti a Israele, davanti al mondo, davanti a Dio e davanti a Cristo. Non sappiamo con quale faccia invece giunge da lui per dirle: ti ringrazio, tu mi hai guarito 2 volte dalla lebbra e dall'essere samaritano, tu mi hai riammesso guarendomi, mi hai fatto rientrare, forse non nella grande elezione di questo popolo, però mi hai fatto rientrare in relazione con il Padre, mi hai fatto tornare a credere che c'è una speranza, che è possibile accendere ancora la fede, che è necessario ristabilire una relazione nella carità con tutto il mondo che mi circonda. E questa è la celebrazione autentica del mistero cristiano nella storia. Queste parole ti accendano e lo Spirito di Dio ti confermi e Dio Padre ti stabilisca e il Cristo ti accompagni. Ogni tuo gesto si lascia rinnovare da questo invito. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai chiamati ad essere il tuo popolo santo. Pur guardando alla nostra debolezza e ai nostri peccati, ci hai abilitati ad essere tuoi apostoli e martiri. Fa che la nostra vita aderisca a questo invito e che ogni cosa che ci appartiene collabori all'instaurazione del regno. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Noi ascoltiamo con ansia e ringraziamo per le parole d'amore, di misericordia e di comprensione che il tuo servo ha per tutti gli esclusi, per gli ultimi, per quelli che si sentono lontani dal tuo amore. Sostienilo e sorreggilo in questa battaglia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo ci hanno fatto del male. Spegni nel nostro cuore ogni impronta di rancore, di risentimento e di rivalsa. Rivestici della tua grazia perché possiamo a nostra volta perdonare e offrire la nostra vita per loro. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per quelli che si sentono messi fuori dalla tua comunione, per quelli che soffrono a causa degli errori della loro vita, perché non sentano d'aver commesso errori così irreparabili, così impossibili che non possano essere perdonati e che non possano vederli riammessi in questa comunione. Guida anche la Chiesa a venire incontro a queste difficoltà. Fa, oh Signore, che non costruiamo più recinti per difendere la nostra mediocrità, ma vie aperte per gli uomini e i poveri del mondo possano conoscere il tuo nome santo e godere dei tuoi benefici. Per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tutte le volte che si avvicinano a quest'altare desiderano vedere la presenza del tuo figlio, e assumendolo nel sacramento dell'Eucaristia anelano a vivere di lui, con lui e per lui. Degnati, Padre santo, di accompagnarli, di tenerli a riparo da ogni maleficio, da ogni difficoltà. Aiutali a lottare contro la malattia, contro le paure di questo mondo. Come buon pastore, mostra ai tuoi figli perché si sentano sempre guidati e amati. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.